Buongiorno e bentornate e bentornate in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo di come è andato il vertice sul clima voluto da Joe Biden, parliamo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dell'anniversario di Chernobyl, del deposito di scorie nucleari in Italia e infine di un paper dell'ISPRA sulla necessità di andare oltre la crescita economica. Ok, tante notizie, quindi andiamo abbastanza spediti. Ci eravamo lasciati la settimana scorsa con appunto l'inizio del vertice sul clima voluto da Joe Biden, che iniziava in occasione dell'Earth Day giovedì scorso. Insomma, era un vertice di 2 giorni con una quarantina di leader mondiali impegnati in questo summit virtuale per prendere decisioni collettive, insomma, sul tema delle emissioni climalteranti. Come è andato? Ha funzionato? Non ha funzionato? Lo vediamo insieme. Iniziamo col dire che, in quanto padrone di casa, ci si aspettava che Biden fosse quello che faceva l'annuncio più importante ed atteso, ed in effetti è stato così, perché dopo gli annunci di Regno Unito e Unione Europea, che erano arrivati nei giorni prima, precedenti al summit, il 22 aprile il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un nuovo impegno del suo paese nel contrasto al cambiamento climatico, promettendo quindi che entro il 2030 gli Stati Uniti dimezzeranno le proprie emissioni climalteranti rispetto al 2005. Per la precisione ha detto che le diminuiranno del 50-52%. Intanto si sono domandati, ok, che vuol dire? È tanto, è poco, è realistico, è in accordo con appunto i trattati internazionali. C'è un articolo del Post molto ben fatto che ci guida un po' nel giudizio rispetto a questo impegno. Innanzitutto, curiosità, avete notato che tutti i paesi prendono punti di riferimento di partenza differenti per calcolare la riduzione delle emissioni. Ad esempio, gli Stati Uniti hanno annunciato il 2005, per l'Unione Europea e il Regno Unito è il 1990, per altri paesi è il 2010, tipo il Giappone. Come mai? In genere è una questione abbastanza di convenienza e di marketing, se vogliamo dire, perché si prende come riferimento il picco massimo delle emissioni, in modo da poter dire una percentuale più alta. Poi, sul fatto che sia un obiettivo realistico o meno quello annunciato da Biden, ci sono dei dubbi. Ad esempio, gli attivisti di Extinction Rebellion US, che hanno rovesciato parecchie carriole di sterco di fronte alla Casa Bianca, proprio durante il summit, sembrano voler sottintendere che sono promesse poco attendibili, anche perché in inglese si dice appunto bullshit, non lo sto a tradurre, ma fatto sta che letteralmente significa cacca di toro, quindi probabilmente lo sterco significava una poca fiducia nei confronti di queste promesse. Secondo ambientalisti esperti come Bill McKibben, comunque appunto può anche essere realistico un piano del genere, ma a patto di una serie di riforme molto profonde, tipo far approvare al Congresso la legge sulle infrastrutture, presentata a marzo, una legge che prevede incentivi per le auto elettriche, per gli impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili, fondi per l'innovazione energetica e un divieto di emissioni per gli impianti elettrici a partire dal 2035. Legge che se verrà approvata, cosa che però non è per niente scontata perché soprattutto in Senato i democratici hanno una maggioranza di appena un voto, sarebbe la legge più importante degli Stati Uniti di sempre per quanto riguarda il clima. Altri dubbi vengono tipo la capacità poi dell'amministrazione Biden di opporsi alle grandi aziende dei combustibili fossili che negli Stati Uniti hanno ancora molto potere. In più ci sono molti politici, soprattutto i repubblicani, ma anche qualche democratico, che considera il piano di Biden troppo estremo, troppo ambizioso, e quindi non giusto. Ora, su questo c'è un punto importante che hanno fatto notare giustamente diversi scienziati e climatologi. Il termine rispetto a cui dovremmo valutare e giudicare un piano climatico sono i risultati attesi rispetto agli obiettivi, e quindi non il parere del Congresso o dei democratici o dei repubblicani. E in questo senso, in realtà, se veniamo sotto questa lente, il piano di Biden è tutt'altro che estremo, anzi è ben poco ambizioso, nel senso che per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi, che a loro volta sono obiettivi abbastanza blandi e poco ambiziosi. Comunque, per starci dentro a quell'accordo, le emissioni degli Stati Uniti dovrebbero essere abbattute di almeno il 70% entro il 2030. Però, dato che ancora prendiamo le decisioni in base alla maggioranza e non in base ai dati oggettivi che ci fornisce il mondo, probabilmente questo tipo di accordo, di compromesso, è il massimo risultato che poteva ottenere Joe Biden in questo momento. Ed è già qualcosa, è un passo in avanti, forse appunto è il massimo che questo sistema di governance ci possa fornire adesso. Per cui prendiamo e portiamo a casa. Ammesso che poi queste cose abbiano delle ripercussioni nella realtà vera dei fatti, quindi con delle leggi e delle modifiche reali, ma prendiamo e portiamo a casa, mentre comunque nel frattempo lavoriamo sul prendere decisioni in maniera diversa. Ad ogni modo, l'altro osservato speciale del summit era la Cina. Non ci si aspettava granché in questa sede e non è arrivato granché. La Cina al momento ha solo un obiettivo di neutralità climatica al 2060 con la promessa di un picco di emissioni entro il 2030. Quindi vuol dire che però da qui al 2030 le emissioni continueranno ad aumentare. Xi Jinping ha parlato durante appunto il summit, alzando leggermente, ma molto leggermente, l'asticella anche per quanto riguarda il suo paese, dicendo che la Cina controllerà rigorosamente i progetti di produzione di energia dal carbone durante il 14° piano quinquennale. Sapete che l'economia cinese funziona per piani quinquennali, quindi è un'economia programmata di Stato in cui si programma cosa lo Stato farà nei successivi 5 anni, e quindi l'aumento di produzione dal carbone aumenterà, ma in maniera controllata, in questo piano quinquennale, il 14° e quello attuale, dal 2021 al 2025, e inizierà a scendere gradualmente in quello successivo, quindi dal 2026 al 2030. Quindi si anticipa leggermente probabilmente il picco. Questo potrebbe essere il senso dell'intervento di Xi Jinping. Ok, queste sono le cose principali successe durante il summit, nel mentre in Italia è stato presentato il testo che verrà votato al Senato del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E della tanta agognata rivoluzione verde, in realtà sembrerebbe restare ben poco. Sul Fatto Quotidiano, Angelo Bonelli, coordinatore nazionale dei Verdi, fa piuttosto a pezzi il piano appunto del governo Draghi, mostrando tutta una serie di carenze e incongruenze che sotto molti punti di vista lo rendono ancora meno ambizioso della prima versione presentata dal governo Conte bis. Ad esempio, finanziamenti ai trasporti pubblici e ai treni che sono del tutto insufficienti, sviluppo della mobilità ciclabile in città altrettanto insufficiente, idem per quanto riguarda gli incentivi e gli obiettivi per le rinnovabili, e invece dall'altra parte finanziamenti abbondanti per l'idrogeno, da cui però trarranno probabilmente beneficio anche coloro che l'idrogeno, come Eni e Snam, continuano a produrlo col metano, quindi inquinando e producendo. E mettendo CO2 in atmosfera e anche metano in atmosfera, perché il metano si sa che fuoriesce spesso e è ancora più climalterante la CO2, oppure finanziamenti a progetti di stoccaggio della CO2 che abbiamo già visto sono tecnologie che di base non funzionano, non convengono dal punto di vista ambientale, o fondi all'economia circolare che sono concentrati solo sull'ultimo pezzetto, quindi sulla gestione dei rifiuti, e non hanno un approccio sistemico, quindi non prendono in considerazione la ristrutturazione di tutta la filiera produttiva, cosa che fatta così appunto è completamente insensata. Non si può fare economia circolare concentrandosi solo sui rifiuti, ma appunto sull'intero ciclo economico. Insomma, non un granché, decisamente non un granché. Va bene, passiamo ad altro. Oggi è il 35° anniversario del disastro di Chernobyl e ho raccolto un po' di articoli che parlano dell'argomento. Li trovate tutti sulla pagina rassegna stampa di italiachecambia.org. Fatto sta che a 35 anni dal peggior disastro nucleare civile della storia, assieme a quello di Fukushima, la natura è tornata a rifiorire. L'abbiamo già visto negli anni passati, sempre più o meno in questa occasione, ma è sempre rincuorante da un certo punto di vista. È bello dare un'occhiata alle foto della natura che rifiorisce e prende il sopravvento sui palazzi, con appunto mucche e cavalli che sono tornati selvatici e popolano la zona assieme a migliaia di altre specie. Una zona che, secondo le autorità ucraine, non sarà abitabile dagli esseri umani per i prossimi 24.000 anni, quindi insomma non proprio spiccioli. Ma appunto il resto della natura probabilmente questa cosa non la sa e quindi è tornata a popolare tutta la zona, ed è sempre veramente sorprendente la capacità di recupero della natura. È qualcosa di impressionante e meraviglioso al tempo stesso. Comunque, a proposito di nucleare, Legambiente approfitta di questo anniversario, poi, mi sono un po' intrecciato, per pubblicare un comunicato sul deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, in cui denuncia alcune carenze abbastanza importanti. Legate ai criteri usate per identificare le cosiddette aree idonee per la costruzione di questo futuro deposito, tipo il rischio idrogeologico, su cui ci sono diverse lacune appunto nel rapporto, così come manca un'analisi del rischio di incidente rilevante della struttura e anche un'analisi dell'impatto ambientale della struttura stessa. Comunque vi lascio anche questo comunicato sulla pagina della segna stampa, perché insomma, ci sono un sacco di altri dettagli interessanti che qui non abbiamo il tempo di approfondire. Ultima cosa, ma non ultimo, vi segnalo un articolo molto importante pubblicato sul sito di ISPRA dal ricercatore Giulio Vulcano, che prende spunto dal rapporto dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, la EEA. Ne abbiamo parlato varie volte di questo rapporto, che segna un punto di svolta che si chiama Crescita senza crescita economica, in cui appunto che conferma la necessità di superare un modello economico basato sulla crescita e che sta avendo alcune interessanti ripercussioni ed effetti a cascata, tipo questo articolo che appunto analizza il rapporto della EEA e si concentra soprattutto, insomma, ne riassume i punti salienti e quindi l'impossibilità di disaccoppiare, ad esempio, la crescita economica dalle emissioni climalteranti. La necessità di guardare ad altri modelli, tipo la decrescita, la post-crescita, l'economia della ciambella, alcune economie di popolazioni native e così via. E in questo caso si concentra soprattutto sul tema del ripensare la filiera alimentare, dato che i sistemi alimentari sono, secondo diversi studi, i principali fattori di superamento dei limiti planetari. E visto anche che la stessa ISPRA nel 2017 aveva pubblicato uno studio piuttosto pionieristico sull'origine sistemica dello spreco alimentare, che come per lo stesso motivo che dicevamo prima relativamente ai rifiuti e all'economia circolare, anche per lo spreco alimentare è insensato agire solo a valle, come si tende a fare nei principali programmi governativi, ma è necessario ripensare appunto l'intero sistema, dato che lo spreco alimentare, come evidenzia questo studio che vi lascio appunto anche questo in descrizione, cioè scusate, sulla pagina della segna stampa, dipende soprattutto dalla sovrapproduzione economica e dalla mancanza di equità nella distribuzione. Quindi sono due elementi che non si possono intaccare soltanto intervenendo con programmi a valle. Detto ciò, io vi saluto, vi lascio un sacco di roba sulla pagina della segna stampa se ve la volete andare a vedere. Comunque vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Io Mi La Segno, sempre alle 10 e sempre per 10 minuti. E come ogni giorno vi ricordo che chi se la segna è perduto. Ciao!